Vogliamo leggere dal libro degli Atti degli Apostoli, il capitolo 10, dal versetto 34. Allora Pietro, cominciando a parlare, disse: In verità comprendo che Dio non ha riguardi personali, ma che in qualunque nazione chi lo teme e opera giustamente gli è gradito. Questa è la parola che egli ha diretta ai figli di Israele, portando il lieto messaggio di pace per mezzo di Gesù Cristo. Egli è il Signore di tutti. Voi sapete quello che è avvenuto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, vale a dire la storia di Gesù di Nazareth, come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza, e come egli è andato dappertutto, facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nel paese dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a un legno. Ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno e volle che egli si manifestasse non a tutto il popolo, ma ai testimoni prescelti da Dio, cioè a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti, e ci ha comandato ad annunziare al popolo e di testimoniare che egli è colui che è stato da Dio costituito giudice dei vivi e dei morti. Da lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome. Amen. Questo era il messaggio di Pietro. E dobbiamo dire che questo è il messaggio nostro, ed è il messaggio di Pietro per il gruppo riunito in casa di Cornelio, ed è il messaggio nostro anche per Feletto Umberto, e per Tricesimo, e Tarcento, e Cividale, e San Vito. Nominate qualsiasi paese, e dico anche quel paese è compreso. Perché Dio, come scritto all'inizio di questa lettura, non ha riguardi personali. Non importa chi sei, ma possiamo dire certe cose con certezza. Dio ti ama. Dio vuole che tu sia salvato. Dio ha già provveduto per te. Noi non siamo di quel gruppo di persone che dicono Dio ama tutti, però salva te, te no, te sì, te no. Magari tre, ho sentito un messaggio del genere, siete in 100, tre di voi forse, forse siete gli eletti di Dio. Questo trovo sui libri, ma non lo trovo nella Bibbia. Dio, come abbiamo visto qua, ama tutti. Gesù è morto per il popolo di Israele, è morto poi, vediamo, per i samaritani, è morto per i greci, i romani, i latini, gli anglosassoni, tutti quanti. È morto per ogni persona. E questa morte, gloria a Dio, diventa efficace quando uno crede in Gesù. assumendosi le proprie responsabilità, facendo le proprie scelte. Stamattina vorrei portare la seconda parte di una parola che ho portato qualche settimana fa sulla guarigione. Due anni fa il Signore mi ha toccato in modo particolare su una cosa che riguarda il messaggio della guarigione nelle Scritture. Non ne ho mai parlato, solo qualche settimana fa ho iniziato a portare una parola su quello che sto elaborando nello spirito mio e mentre parlo devo dire che io voglio condividere questa parola con voi, ma è una parola non da manuale, nel senso che non ho intenzione di dirvi fai così, fai così, fai cos'è e sarai guarito. Qualcuno ha detto una volta, fate queste sette cose e sarete guariti, e metteva dentro anche un battesimo nel modo che voleva lui. Oh, non lo troviamo nelle Scritture. Venite a me, voi tutti che siete travagliati, aggravati. La parola, come vediamo anche in questo brano, una parola che ricorre molto spesso, che conferma che Dio non ha riguardi personali, ed è, che è scritto di Gesù nel versetto 38, che andava dappertutto Gesù, facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo. Noi che siamo credenti dall'alta tecnologia, prendete il computer, scrivete la parola tutti e vedete quante volte viene fuori nei Vangeli. Che Gesù cacciava tutti i demoni, guariva da tutte le malattie, da tutte le infermità, guariva tutte le persone e portavano gli ammalati di quella regione da Gesù e li guariva. Non alcuni, ma tutti. Io mi ricordo ancora nel 69, 1969, sembra storia, preistoria, scusate, che leggevo la Bibbia e dicevo, ma ci sono troppe cose qui che non conosco per esperienza, fatti, descritti, avvenimenti importanti che io non conosco personalmente. Credo in quello che è scritto, ma credo che sono chiamato a camminare in queste cose, di vivere in queste cose. E devo confessare che dopo certi anni, un certo numero di anni, c'è ancora questa cosa che mi lascia perplesso. Gesù guariva tutti quelli che venivano da Lui. Ho detto che non ho una parola da manuale, fai così, fai così, fai cos'ha. E voglio ribadire questo fatto. Non crediamo come Chiesa negli automatismi. C'è chi ha elaborato anche la teologia della preghiera, chiudendo, se noi facciamo così e così e così, Dio deve rispondere alla nostra preghiera. Noi non siamo fra quelli che dicono che Dio deve fare alcunché di niente. Dio è Dio. L'uomo invece deve certe cose. In questo caso forse deve stare in silenzio davanti a Dio invece di dire cose che non esistono. Come la preghiera, così anche l'approccio alla guarigione, così l'approccio ad altri problemi. E se parlo della guarigione stamattina, è nel contesto che può applicarsi ad altre cose. Difficoltà, problemi, spaventi, minacce nella nostra vita. Dico che non posso dirvi più di tanto, anche nel contesto del dialogo marito-moglie, Qualche marito è venuto da me dicendo: ma come, ma tutto quello che dico sembra andare con mia moglie, qualsiasi cosa dica, va storto. Dimmi tu, fratello, cosa devo dire a mia moglie? Oh, guarda, ho preparato un foglio qua, 40 frasi che puoi ripetere regolarmente. Non funziona neanche quello, eh? Perché gli automatismi, specialmente nei rapporti con gli altri, non funzionano. Funziona la sincerità, l'onestà, la franchezza, la capacità di parlare, la capacità, che forse è ancora più importante, di non parlare. Anche ultimamente qualcuno si è difeso dopo aver operato abbastanza male, dicendo: ma io dico quello che penso. Fratelli, il Signore sia lodato che noi non diciamo tutto quello che pensiamo. Guai se tutto quello che ci passa per la testa lo pubblicassimo. Va passato per il setaccio innanzitutto, poi va visto l'utilità, va a vedere il momento, va a vedere se quel pensiero corrisponde davvero o è il frutto non dei problemi degli altri, ma del nostro problema. Il rapporto con gli altri è sempre una questione di conoscenza, di interscambio, di un dialogo, non il monologo. Il monologo, tu qualche volta ti metti in preghiera, parli, ti alzi, già tutto fatto. Anche la preghiera deve essere un dialogo con Dio ed è per questo che oggi non voglio portare altro che ciò che è scritto. La prima cosa che vi porto è che Gesù guariva tutti gli ammalati, guariva da tutte le infermità, i lebbrosi, i paralitici, i ciechi, i sordi. Era nei confronti di Giovanni Battista il suo biglietto da visita. Vai a dire a Giovanni che i sordi recuperano l'udito, i ciechi recuperano la vista. Con Gesù vediamo addirittura i morti che risuscitano. La fede non è come alcuni pretendono oggi, l'esercizio di una totale libertà. Quello che vuoi basta pronunciarlo e l'avrai. È capitato anche qui un libro anni fa, l'abbiamo tolto dal banco dei libri, quello che direte e quello che otterrete, dove l'uomo dice a Dio quello che deve fare, come deve organizzare le cose, come se l'uomo fosse più saggio di Dio. La fede parte dalla conoscenza della volontà di Dio. Ripeto, la fede parte, va esercitata in base alla conoscenza che abbiamo della volontà di Dio. Io potrei fare due tipi di appelli oggi per la salvezza. Chi vuole accettare il Signore, confessi che è il tuo Signore. Chi vuole essere salvato, confessi Gesù come Signore Salvatore tuo. E se poi Dio ti ha chiamato ad essere fra i salvati, tu sarai salvato. Sapete che mi sento male anche a dirlo queste cose qua, perché non posso dare né certezze, non è una buona notizia, non è una buona novella, il Vangelo significa buona notizia. Chissà. Tu vuoi essere salvato, ma non so se tu fai la preghiera, vediamo se funziona. Oh, la fede non nasce da queste speranze, questi auguri. Speriamo che non piovi, speriamo che la torta mi riesca. Oh, possiamo usare questi termini per cose terrene, ma non per la vita eterna. Il messaggio della salvezza, ed ecco la nostra franchezza nell'annunciare il Vangelo, sta proprio qui. Dio ama te, vuole che tu sia salvato e se tu confessi Gesù il suo tuo Signore Salvatore sarai salvato, punto e basta. Ma io non so se Dio mi ama. È scritto qua che Dio ti ama, anzi ama tutti. Ma non so se Dio può perdonarmi. Dio è largo nel dare, largo e generoso nel perdonare, nell'accogliere. Dio non vuole che nessuno perisca. Ma tu non mi conosci. Io non ti conosco, ma Dio ti conosce e ti ama lo stesso. C'era quel musulmano che diceva, come risposta all'evangelista, ah, ma io sono musulmano, Dio ti ama lo stesso. Gloria a Dio, non subito, ma quella persona si è convertita, poi si è battezzata e continua a servire il Signore. Dio non ha riguardi personali, vuole stabilire un dialogo con te in base a ciò che ha già dichiarato. In base alle rivelazioni che abbiamo già avuto della sua persona, per mezzo delle scritture, per questo ci limitiamo. È l'unico modo per andare sul sicuro, ci limitiamo a quello che è scritto. Ma ci limitiamo, gloria a Dio, alle rivelazioni che abbiamo avuto della persona di Gesù. Avete letto quel brano che c'erano due ciechi che andarono da Gesù e Gesù ha guarito uno e ha lasciato l'altro così com'era? L'avete letto?
No.
Neanch'io. Non è scritto. Non è scritto. Quando è scritto di due ciechi che andarono da Gesù, quanti furono guariti? Due. Quando andavano in cento ad essere guariti, quanti venivano guariti? 100. E quando andavano in 1000, altre volte ho detto, se ci fosse qualcuno che guariva da tutte le malattie, tutte le infermità udini, o altro che lo stadio, ma nessuna piazza d'Italia potrebbe contenere gli ammalati che vi si porterebbero. Gesù guariva tutti. E ripeto questo fatto per dire che Gesù è l'espressione perfetta e completa della persona del Padre. Gesù era santo come il Padre è santo. Gesù era puro nel cuore, nei motivi, come pure il Padre. Gesù rispecchia alla perfezione tutto ciò che è il Padre. E Gesù, oltre a questo fatto, rispecchia perfettamente la volontà del Padre in cielo. Se Gesù, il Figlio, guariva tutti gli ammalati, lo faceva perché era la volontà del Padre, corrispondeva al cuore del Padre. Giusto due letture dei Salmi. Salmo 102 dice, ho detto, Dio mio, non portarmi via a metà dei miei giorni. I tuoi anni durano per ogni generazione. Adesso parlando di guarigione, giusto una nota, non è che si deve andare da uno con 107 anni, come ci è capitato una volta, pregando, Signore, guarisci questa persona, conceda la lunga vita, prima o poi. Oh, dobbiamo andare con il Signore, e gloria a Dio. Gioisco sempre perché abbiamo avuto anche in mezzo a noi la testimonianza di Mosè e di Abramo soprattutto. Morirono sazi di anni. Ho vissuto abbastanza. Ho fatto tutto quello che volevo fare, sono pronto per andarmene. Oh, in quel giorno non è il caso che arrivi un evangelista da qualche parte dicendo Signore, Signore, tocca questo corpo, ma lasciami andare con il Signore, dirà l'ammalato o la persona che sta per lasciarci. Non a metà dei miei giorni però. Quando avrò completato tutto il percorso che è stabilito per me. C'è anche questo principio in Ecclesiasti 7. Non essere troppo empio e non essere stolto. Perché dovresti morire prima del tempo? C'è un tempo stabilito per tutti. E non parlo del famoso destino. Il Signore ha un programma, un piano per tutti noi. Ed è giusto che compiamo tutte le opere che il Signore ha preparato per noi. Io per i nuovi in mezzo a noi, ripeto una testimonianza preziosa di una sorella che pesava 128 kg. Le piaceva il mangiare. Poi ha trovato un posto dove era scritto mangia tutto quello che vuoi, paghi sempre la stessa cifra e bisogna approfittare di queste offerte. 128 kg, solo che il medico ha detto, signora, se vai avanti così, tu morirai 10 anni prima del previsto. Grazie a Dio, un po' per altri motivi, però forse principalmente per questo. Oh, si è messa a dimagrire, adesso pesa, non so quanto pesa adesso, ma è bella snella. Dobbiamo anche curare il nostro corpo. Nessuno più di me sa che bisogna limitare anche il numero dei gelati. Non esageriamo, è inutile pregare per la guarigione se non abbiamo cura della nostra vita, sia nel mangiare, senza andare agli eccessi, il bere, senza andare agli eccessi, anche con la ginnastica, senza andare agli eccessi. Ma Dio interviene nella nostra vita, è la sua volontà guarire, perché l'abbiamo visto in Gesù. Una domanda, forse vi ho detto, io sto pensando ancora, perché se arrivo ad una certa conclusione so che il mio ministero, la mia persona, il mio modo di rapportarci con il mondo e anche con il Signore dovrà cambiare. Non so, diciamo una malattia qualsiasi che tu hai, non voglio nominare niente. Vai da Gesù, tu che ti chiami, che hai quell'età lì, che sei uomo, sei donna, sei giovane, sei vecchio. Vai da Gesù, perché Gesù, domani predica a Nazareth, tu sai che è lì e tu ci vai. Quando vai davanti a Gesù con la tua malattia, cosa farà Gesù? Ah, no, te no. Tieni la tua malattia. No, non so, sono venuti per questi altri. Oh, la testimonianza biblica dice che tu che arrivi di corsa da Udine, vai a Nazareth, e poi scopri che Gesù a Betania, poi scopri che a Gerusalemme, nel Tempio, giovedì mattina. Oh, tu vai dalla persona di Gesù. Gesù cosa fa per te? Ti guarisce. Amen? È vero o no? Se dite di no, trovatemi un caso nella Bibbia dove uno è andato da Gesù senza avere ciò che chiedeva. Anzi, di solito le persone ricevevano più di quello che chiedevano. Gesù rispecchia con la sua vita, rispecchia con le sue opere, il ministero del Padre, cioè il desiderio, il servizio, richiede un dialogo fra noi e Dio. Per questo dico, io sto parlando ma da persona alla ricerca di ciò che è scritto nelle Scritture, perché posso leggere un libro, però è il lavoro interiore, la rielaborazione, è un cancellare cose scritte in un libro e buttare via cassette perché non corrispondono alla parola del Signore. È una ricerca individuale dove Dio stesso dice, come ha detto a Giosuè, io sono l'Eterno degli eserciti. Come detto a Mosè, io sono l'Eterno che ti guarisce. Ognuno di noi come credenti dobbiamo appropriarci di questa verità che solo Dio può dare. Che poi noi dobbiamo andare a Feletto in piazza e pregare per gli ammalati. Non dicendo chissà se Dio vuole guarirti. Sono rimasto male, ma vi condivido una frase che ho letto. Prendetelo per buona, scartatelo perché è il diritto dovere di ogni persona che ascolta una predicazione. Qualcuno ha definito quella frase, se è la tua volontà, una frase terribile che non va usata perché distrugge la fede, senz'altro la danneggia e può anche distruggere la fede, se si tratta, attenzione, se si tratta di una cosa dove Dio ha già rivelato la sua volontà. Salvami, lo metto, perché la Bibbia lo fa, l'abbiamo visto 2 settimane fa, la salvezza e la guarigione messi spesse volte sullo stesso piano, in Isaia abbiamo letto, in 53, nel Salmo 103 l'abbiamo letto, messi sullo stesso piano, le stesse promesse. È biblico, Signore, se è la tua volontà, salvami. Non è, perché Dio ha già rivelato che è la sua volontà salvare ogni persona. Guai a noi se andiamo dalle persone dicendo vai davanti a Dio, vedi se forse Dio vuole salvarti. Sarà la volta che la depressione vince, sarà la volta che la mancanza di autostima vincerà ogni cosa, sarà la volta che lo scoraggiamento generale, sarà la volta che quel poco di fede viene annientato. Vai davanti a Dio e vedi se Dio ti vuole salvare. Ha salvato me. Vedi se vuole salvare te. No, noi abbiamo un'autorità molto maggiore. La domanda che mi sto ponendo da 2 anni in modo particolare è questo qua. Dio vuole guarire tutti? Vi sto dando delle informazioni, perché non voglio dare, voi sapete che mi rifiuto di solito a dare la risposta giusta, perché non sta ad un uomo dare la risposta giusta. Esaminate le scritture. Siamo chiese nel senso di elaborare anche questi discorsi mentre stiamo insieme nei vari momenti comunitari o quando ci troviamo a tu per tu in casa di qualcuno. Qual è la volontà di Dio? Gesù ce l'ha rivelata. Non applichiamo la frase se è la tua volontà alle cose dove Dio ha già rivelato quale sia la sua volontà. E applico questo anche ad altri certi problemi, abbiamo parlato di crisi, di imprese, di ditte. Non salva la mia impresa, salvami la mia impresa, salva, salva, salva. Oh, in silenzio davanti a Dio, Signore, qual è la tua volontà? E quando Dio parla, allora afferreremo la sua volontà e avremo autorità nel pregare. Con certe cose non ci è stato rivelato già la sua volontà. Devo comprare quella casa, devo comprare quest'altra casa, devo comprare quella macchina, devo vendere questa macchina, prendermi una bici. Non so, queste cose non sono scritte, ma le regole che determinano come è la volontà del Signore ci sono. Impariamo ad andare davanti a Dio. Ripeto, qualcuno ha detto che sarebbe bene usare molto, molto meno, qualcuno ha detto di toglierlo addirittura se è la tua volontà. Quando la volontà di Dio è già stata rivelata. Vorrei leggere con voi da Matteo, solo 3 versetti da Matteo. Leggiamo questi versetti anche pensando alla Santa Cena, che fra l'altro ringrazio il Signore anche per i vari brani letti stamattina che ci preparano alla Santa Cena. Ascoltiamo attentamente le testimonianze, chi testimonia stia attento a dare quello che Dio ha dato perché venga letto. Matteo 8, versetto 16. Noi ci ricordiamo adesso della morte di Gesù, ci ricordiamo del Calvario. Il versetto 16, poi dice, poi, venuta la sera, gli presentarono molti endemoniati ed egli con la parola scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati. È la volontà di Dio che uno spirito maligno stia in una creatura di Dio, in uno che Dio ama? No. Per questo Gesù non doveva stare lì, Padre, è la tua volontà, cosa devo fare? Doveva pregare per sapere se andare a Nazareth oppure in un'altra direzione. Se doveva andare verso la Samaria, se doveva dirigersi poi verso Gerusalemme, qui doveva pregare. Però per cacciare i demoni, la volontà sua è precisa e già chiara. Scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati, affinché si adempisse quel che fu detto per bocca del profeta Isaia. Egli ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie. Alleluia. Scusate se ve lo dico, nella mia Bibbia ho aggiunto con la penna rossa, sul Calvario ha portato le nostre infermità, le nostre malattie. Ancora un versetto, Matteo 9, 35, potremmo leggere da qualsiasi capitolo. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. La chiave poi, ed è qui che non è questione di leggere un libro, ecco adesso so come fare, vedendo le folle ne ebbe compassione. Gesù non guariva per far vedere quanto era grande, non guariva per darsi autorità nella parola, anche se le sue guarigioni contribuiscono alla sua autorità agli occhi delle persone. Guariva, liberava per compassione. Se andiamo a Fileto, se andiamo da qualsiasi parte, senza amore ci troveremo dei cemboli squillanti, bravi a parlare, ma senza autorità. L'autorità di Gesù sta nella sua compassione, che non c'era un ammalato dove non sentiva compassione e operato per compassione, non per i numeri. Ancora un ultimo versetto, Matteo 12, 15. Ma Gesù, leggiamo il versetto 14, i farisei usciti tennero consiglio contro di lui, contro Gesù, per farlo morire. Ma Gesù, saputolo, si allontanò da là. Molti lo seguirono ed egli li guarì tutti. Come dobbiamo esercitare la nostra fede? Ci sono domande, molte domande, per cui queste... L'argomento guarigione è argomento di dibattito da secoli. Denominazioni si sono sgretolate, altre si sono formate in base all'insegnamento sulla guarigione. Io non voglio portare questo tipo di dibattito, ma una ricerca profonda della base della nostra fede. Dio cosa ha già dichiarato riguardo le malattie? Vogliamo prendere la Santa Cena adesso pensando a ciò che Egli ha compiuto. La guarigione addirittura non è neanche una cosa dove bisogna per forza avere qualcuno che impone le mani o l'unzione dell'olio, due pratiche sane che sono da esercitare in tutte le chiese del Signore. Il Signore guarisce anche mentre stiamo seduti sul posto, mentre ci prepariamo alla Santa Cena. Il Signore guarisce, libera. Ma voglio ampliare la parola, la fede, ciò che ci preoccupa, ciò che ci affligge, ciò che ci spaventa. Qual è la volontà di Dio per te? Chiedi cose che Dio ha già provveduto per te. Dio ha già provveduto tutto. Afferra ciò che Dio ha già provveduto. Ed esercita la fede in quello. Arriva a quel punto, dico per oggi, dove non devi più aggiungere la fine della tua preghiera. All'inizio può andare bene, ma alla fine non aggiungiamo se è la tua volontà. Scopriamo, indaghiamo nelle scritture e poi preghiamo.